Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 66. Dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra. Gesù, in questo capitolo del poema, spiegando la Valtorta, rimprovera il fatto che gli uomini scambino i racconti della Genesi per favole, e ciò perché la loro anima, lontana da Dio, non sa coglierne le ispirazioni. Quando la Genesi, continua Gesù, dice che Dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra, ossia su tutto meno che su Dio ed i suoi angelici ministri, quel termine, dominare su tutto, significava che l'uomo avrebbe dovuto dominare sui suoi tre stati. Lo stato inferiore animale, lo stato di mezzo morale, lo stato superiore spirituale. Tutti e tre gli stati, spiega Gesù, erano volti al fine di possedere Dio, possederlo, meritandolo con un ferreo dominio che tenesse sottomesse tutte le forze dell'io. La pianta del bene e del male aveva un valore metaforico, simbolico. Dio aveva dato agli uomini tutti i beni del creato, solo non doveva usurpare a Dio il diritto di essere il creatore dell'uomo, il quale avrebbe dovuto propagarsi unicamente grazie all'amore di Dio che era in lui e senza libidine di senso. Satana, però, volle togliere all'uomo la virginità intellettuale e tentò Eva suscitandole riflessi e acutezze che prima non aveva. Eva vide e volle provare. La carne era destata. Eva allora comprese perché ormai aveva la malizia. Iniziò sola il peccato, dice ancora Gesù, lo portò a termine col compagno. Ecco perché sulla donna pesa condanna maggiore. Me ne rimango un poco a meditarci sopra. Cerco di immaginarmi la scena del paradiso terrestre e di Eva che disobbedisce, decide di usurpare a Dio, seguendo la lusinga di Satana, il ruolo di creare altri uomini. In sostanza, di voler essere come Dio. E, persa la grazia, cioè lo stato di amicizia con Dio, si ritrova fatta di carne, piena di malizia, a procreare in maniera animalesca. Con la differenza che l'animale lo fa solo nei momenti dettatigli dalla sua natura, finalizzando l'atto alla riproduzione, mentre l'uomo animale lo fa per sesso. Già, per sesso. Beh, mi dico, non deve essere facile dominare i tre stati. Ripenso un momento alla frase su Eva. Iniziò da sola il peccato, lo portò a termine col compagno. Ecco perché sulla donna pesa condanna maggiore. E fra me e me immagino, sorridendo, a quello che direbbero le femministe, convinte di essere vittima unicamente dei soprusi dell'uomo maschilista. Luce. Dio fece l'uomo dominatore su tutto quanto era sulla terra. L'uomo, questo smemorato dalla malattia provocata dal peccato originale. Già ti dissi che l'uomo è una unità psicosomatica, per usare un termine che vi piace, che voi utilizzate per indicare in realtà che l'uomo è carne, fatta anche di psiche, e che io intendo per dire invece che l'uomo è psiche cioè anima, non fatta ma rivestita di carne. L'uomo, dicevamo, è una unità psicosomatica e quando il corpo viene danneggiato ne può essere danneggiata a seconda dei casi la psiche. Ma per la stessa legge inversa, quando viene danneggiata la psiche, ne viene danneggiato anche il corpo. Ed il peccato di origine, ti dissi, quale virus terribile danneggiò la psiche, cioè l'anima, privandola della grazia, e subito dopo il corpo, dopo la psiche, mi venne compromesso. Seguimi nel ragionamento, vieni con me. È un po' quello che succede nelle vostre malattie, in certi vostri incidenti umani. Danneggiate ad esempio il cervello, che è uno strumento della psiche, dell'anima, ricordalo sempre, e non un produttore di psiche. Danneggiate dunque lo strumento e perdete la memoria di voi stessi, di chi siete, dell'identità vostra, da dove venite, dove andate. Tu, nei tuoi affetti, hai toccato con mano questa tragica esperienza. Ma poi il medico vi aiuta, vi rieduca, vi insegna a riacquistare la memoria di voi stessi. Vi riabilita il corpo e con esso la mente. Dunque, dicevo, il medico vi riabilita, ma quale è il medico perfetto se non il Padre vostro? Ed io, all'uomo malato contagiato nella psiche dal virus estesosi sempre per contagio, al corpo in forza dell'unità psicosomatica, poiché ti ho già spiegato che la psiche, ripeto, l'anima, permea ogni atomo del corpo, ho dato la medicina. Ho fatto innanzitutto sentire la voce dei profeti miei per fare nuovamente sapere all'uomo, caduto e imbarbarito, la sua figliolanza. L'evoluzione, ti dissi, fu discendente. Ciò rientra nel mio ordine, che non ama rotture istantanee. La creazione non fu istantanea, anche perché per me il tempo non esiste. L'evoluzione ascendente dell'universo fu ordinata, cioè progressiva, graduale. E così l'involuzione dell'uomo, che è anch'essa una forma negativa di evoluzione. Adamo ed Eva ed i loro discendenti persero subito la grazia per la disobbedienza e con la grazia le sue virtù, ma a parte Caino non erano ancora capaci di fare veramente il male, non si erano ancora perfezionati nel male. La loro psiche, cioè la loro anima, era stata danneggiata, ma il virus, come spesso succede in tante vostre malattie, prima incubò, poi si estese gradatamente sempre di più, compromettendo sempre di più l'anima ed il corpo. Per questo i primi uomini, come leggi nella Bibbia, vissero così a lungo. È verità, non favola. E la ragione è quella che ti ho spiegato. Le funzioni corporee decaddero progressivamente col tempo. La morte arrivò, ma ritardata nel tempo rispetto ad ora. Ma man mano che il male contagioso si estendeva, man mano che il primo uomo e i successivi si specializzavano nel male, si specializzavano spiritualmente, cioè psichicamente, intellettualmente, anche il corpo decadeva e la vita si accorciava. Il corpo si indeboliva e le malattie di conseguenza aumentavano. Non selezione della specie la robustezza dei primi uomini, che voi tutto interpretate in termini di specie, cioè di animalità, ed in termini di selezione, cioè di evoluzione naturale, considerandovi voi per primi degli animali, mentre vi dite padroni dell'universo. Poi ho inviato il figlio, lui stesso medicina, che si è dato a voi in carne, sangue e spirito, per riscattare non la salute del vostro corpo, ma quella dell'anima, affinché in grazia, quella che deriva dall'applicazione pratica, dico pratica, della sua dottrina, essa potesse, con la ferita cicatrizzata, cioè con i fomiti rimasti e fonte di pulsioni, sperare, grazie alla buona volontà, di tornare al cielo da me. Ma per tornare a me, l'uomo attuale, come il primo, deve tornare ad essere dominatore dei suoi tre stati, quello spirituale, quello morale, quello animale, cioè della carne. Come l'uomo malato e poi riabilitato, non sempre recupera la piena efficienza originaria se danneggiato gravemente, come voi foste dal peccato d'origine. Così voi ora non potete ottenere, neanche con la grazia, il pieno recupero. E allora dovete dominare, nel senso che allora dovete conquistare quel dominio che una volta vi fu dato gratuito. Dovete conquistarlo con la vostra fatica, con la buona volontà che è fatica. E sempre conquista imperfetta sarà, ma perché frutto di sforzo, di buona volontà, sarà più gradita a me di quella di Adamo, che nessuna fatica fece, che anzi rinunciò alla buona volontà. Per cui, mentre lui ebbe il privilegio, calpestato, di essere figlio di Dio, voi avrete il privilegio conquistato di essere figli miei, ma nella gloria, quella che non avrebbe avuto Adamo, avendo ricevuto in dono gratuito, quella che invece meritano i veri figli miei che si conquistano il Padre ed il suo regno con il martirio di se stessi, con il martirio del proprio io. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupi il martirio. Non ti chiedo di fare l'eroe, che troppo sarebbe. Ti chiedo solo di martirizzarti. Questo lo chiedo a tutti, quel tanto che basta nei limiti molto limitati della vostra buona volontà. Voi malati siete, e io, buon padre, mi accontento di questo, in attesa di guarirvi del tutto, quando stanchi di una vita ma con la retta coscienza di aver fatto tutto il possibile, il vostro possibile, vi presenterete a me per il giudizio, non giudizio di giudice per voi, ma abbraccio del padre che vi è padre, del figlio che vi è fratello, dell'amore che vi ama. Me ne sto un poco pensieroso a ragionare sulla storia dell'evoluzione discendente dell'uomo. Non mi quadra tanto. Luce. Ti chiarisco. 1. Adamo. 2. Primi discendenti, uomo tornato primitivo. 3. L'uomo viene da me illuminato perché impari a vivere in un ambiente ostile, aguzzando l'ingegno ma con la mia ispirazione. 4. L'uomo faticosamente inizia l'evoluzione ascendente, ma ascendente dal punto di vista della civiltà e del progresso materiali, utili ad un vivere meno duro. 5. L'uomo continua la sua evoluzione naturale verso la civiltà e verso un livello intellettuale, ripeto, intellettuale superiore, che era quello che avrebbe dovuto consentire, quando io venni 2000 anni fa, di intendere almeno intellettualmente i principi della dottrina cristiana. Rifletto ancora assorto e, non so bene perché, ancora non del tutto convinto. Luce. Ti chiarisco ora meglio un concetto che altrimenti ti rode nell'interno, perché nel tuo razionalismo sospettoso ti nutri di dubbi e ti pare che quello che io ti ho detto sull'evoluzione dell'uomo dopo Adamo non combaci con le vostre tesi scientifiche, tesi che vengono spesso smentite da voi stessi sull'uomo delle caverne. Già ti dissi degli uomini bruti di cui si trova un accenno nella Genesi, i discendenti di Caino, tornato animale dei peggiori, frutti di un incesto con altri animali. I bruti, superbamente bruti nella loro belluinità, quelli che ancora oggi piacciono a molti di voi. Tralasciamo però questa discendenza che venne sterminata dal diluvio e della quale rimangono ancora i resti fossili che voi chiamate progenitori dell'uomo, in quanto simili alla scimmia dalla quale in realtà in parte discendono, perché dopo aver fatto con la grande scimmia, con i primi due, un incrocio spirituale, faceste attraverso Caino un secondo incrocio con la scimmia animale. Per cui si può dire che incesto fu. Non ti deve parer strana la parola, come strana ti è sembrata, perché Caino, figlio della scimmia, si incrociò con una scimmia, che a tanto era giunta la sua depravazione, non scimmia di adesso, scimmia di allora, qualità, come tante altre, distrutta dal diluvio. Dunque, considera invece i discendenti di Adamo, quelli buoni. Adamo viveva in una civiltà naturale, in un ambiente dove non bisognava procurarsi e guadagnarsi niente perché tutto era gratuito. Poi dovette cominciare a vivere, cioè a faticare e guadagnare. Dal punto di vista tecnologico dell'uomo moderno, questo stato era certo primitivo, e così doveva essere perché altrimenti castigo non sarebbe stato. L'uomo dovette cercare un riparo e lo trovò nelle caverne, poi se ne fece dei migliori. L'uomo scoperse il fuoco e lo utilizzò. L'uomo, aiutato da me, aiutato dallo spirito, con la sua povera intelligenza decaduta, piano piano scopriva e conquistava e scopriva e quindi ascendeva dal punto di vista del sapere della cosiddetta civiltà. Poi, gradatamente, venne l'uomo che ora chiami moderno. È occorso troppo tempo, ma cosa è il tempo per me? E quanto ne è occorso allora per formare l'universo e la Terra? Il vostro tempo non è, esso rientra nel vostro ordine, non nel mio, che è un eterno presente.